Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. È parola del Signore. La parola di Dio di oggi va in qualche maniera ricostruita nel suo contesto in cui Gesù l'ha pronunciata. Sono frasi staccate fra di loro, ma Gesù non le ha staccate, è l'Evangelista che ha raccolto nella sua memoria. E qui siamo nel Tempio di Gerusalemme. Gesù si presenta, io oso dire, con la maestà e la coscienza di essere colui che il Padre ha mandato per illuminare le persone umane e dare loro il senso della propria vita. Perlomeno quando San Luca raccoglie queste frasi e le presenta alla sua comunità, ha proprio l'intenzione di mettere davanti a loro la pienezza della rivelazione di Dio Padre nella persona di Gesù, che guarda negli occhi ciascuno di noi stamattina e mi dice, lo dice a ciascuno: vuoi venire con me? Se vuoi venire con me, ti dico quali sono le condizioni. Ma cosa vuol dire essere suo discepolo, andare con lui? È una cosa che mi riguarda? È una cosa che mi interessa? O è legata a delle scelte particolari di vita? A volte le attribuiamo a chi si fa prete o a chi si fa suora, a chi si consacra al Signore. Assolutamente no. Gesù sta parlando a ciascuno di noi dicendogli: vuoi avere veramente il senso della tua esistenza? Vuoi capire perché sei al mondo? Perché sei stato chiamato a vivere? E come si svolgerà questa tua vita? Dove si concluderà? Dove approderà in pienezza? E quindi fa un appello anche alla nostra fede. Ci sta chiedendo se crediamo che l'esistenza che stiamo vivendo avrà come sbocco finale l'abbraccio del Padre, del Figlio e dello Spirito dopo la nostra morte in una pienezza di vita. Ecco, questo è l'elemento discriminante. E chi ha già deciso che questa vita è solo terrena e non c'è nessun'altra realtà, evidentemente non ha bisogno di un maestro spirituale come Gesù che gli faccia capire il senso del vivere. Allora Gesù dice: io vorrei essere non semplicemente un oggetto dei tanti che fanno parte della tua vita, io voglio essere l'anima profonda del tuo modo di pensare e di agire. Vorrei essere veramente l'anima della tua anima, cioè entrare nel profondo del tuo cuore e poterti illuminare sul senso del tuo modo di essere e di vivere. E allora la prima cosa che ci dice è molto forte: mettimi al primo posto. È quasi una dichiarazione da innamorato che non accetta di essere condiviso con altre realtà. Se ti fidi di me, se credi davvero che io posso darti il senso del vivere, riorganizza tutto il tuo modo di pensare e di agire a partire da questo dialogo profondo. Allora capite che Gesù si presenta a noi come qualcosa di interiore. Noi siamo un po' abituati, quando pensiamo ai fatti della religione, a Dio, a pensare che il Signore è in cielo, e non sappiamo dov'è il cielo. Poi diciamo è in chiesa, e poi entriamo in una chiesa e ci sono dei muri, c'è una statua, ma quello non è il Signore. Sappiamo che nel tabernacolo conserviamo il pane consacrato e lì c'è la realtà sacramentale del Signore. Ma la realtà più grande, la più vera, la più profonda, è che il Signore è dentro di noi dal giorno del nostro battesimo. Il nostro dialogo col Signore non è un dialogo con una statua, a volte con una cosa astratta, non sappiamo neanche che volto dargli. È un dialogo interiore, nel profondo del nostro cuore, dove Lui vive e vuole ispirarci e guidarci. Ed è presente con tutta la forza di quell'amore che ha manifestato nel momento in cui ha dato la sua vita per noi. Allora le credenziali del Signore sono forti. Dice: ti fidi o non ti fidi che io ti ho chiamato all'esistenza, che io ti avrò per sempre con me e che vivo ora nel tuo cuore e voglio essere davvero a tua disposizione per guidarti. Allora se ti fidi, mettimi al primo posto. Prendi sul serio che io non voglio da te dei tributi. Non mi interessa, dice il Signore, che tu moltiplichi le tue parole, voglio il tuo cuore. Non mi interessano i riti, se i riti sono delle formalità esteriori, entro in chiesa e faccio il segno di croce, intanto non so cosa sto pensando, e invece il mio segno di croce è uno scarabocchio tracciato sulla persona. Oppure dico anche delle preghiere bellissime come quelle dell'Eucaristia, il Gloria, il Santo, il Credo, ma le dico come cantilene. Il Signore non sa cosa farsene di queste cose, vuole il mio cuore, o che poi diventa davvero preghiera e diventa le stesse formule dette veramente con amore. Non vuole tributi particolari da pagare, non è un esattore delle tasse e devo dire 5 patarave gloria, se no, no, non è questo il rapporto con il Signore, è un rapporto di verità. Allora capite la proposta, mettimi al primo posto, perché con l'amore che io ti darò, gratuito, generoso, totale, tu potrai finalmente amare la moglie, i figli, il marito, gli amici, tutto il resto della tua vita. Il rifornimento dell'amore te lo dà il Signore. Se tu invece lo metti da parte e pensi di realizzare i tuoi progetti di relazione umana con i tuoi amori umani, ti troverai molto povero, molto incapace di amare e soprattutto in una grande confusione. Allora vedete la pretesa fortissima che il Signore stamattina ha fatto dicendo: devi amarmi al di sopra di tutto, perché io ti amo al di sopra di tutto e ti do la capacità di amare tutto il resto. Quindi è un di più d'amore che ci propone il Signore. Non è una competizione, è il contrario. Vuole renderci capaci di amare anche tutte le cose terrene. Poi aggiunge una condizione molto chiara che va spiegata e dice: vieni dietro a me. Quel dietro è molto importante. Lui cammina davanti a noi con passo sicuro e noi guardando lui riusciamo finalmente a capire come comportarci. No, no, niente, non vogliamo nessuno che ci dica come comportarci. Buttiamo via ogni legge morale, guardate il mondo che ci circonda. E Gesù insiste: se ti fidi di me, io cammino davanti a te per farti capire dov'è il bene e dov'è il male, dove c'è giustizia e dove c'è ingiustizia. L'uomo da solo, dice la prima lettura, è nel caos. Guardate le proposte che vengono fatte a livello di famiglia, a livello di relazioni interpersonali, a livello di identità personale. Il caos più totale. Abbiamo cancellato Dio, non vogliamo assolutamente nessuno che ci ammaestri perché noi siamo sapienti da soli. Guerra, violenza, terrorismo, le conseguenze logiche di aver buttato fuori Dio dalla nostra vita. Allora il Vangelo dice: cammina dietro a me. Quel dietro è un regalo. Andare in alta montagna, avere una guida che ti accompagna, è un regalo gigantesco, soprattutto perché questo non è una scalata di un giorno, è la vita, e se sbaglio la meta sbaglio tutto. Poi aggiunge: porta la croce. E qui dobbiamo veramente smontarla questa parola, perché nel linguaggio comune dire croce vuol dire sofferenza, prove, difficoltà. No, Gesù non intendeva assolutamente quello. La croce è una doppia fedeltà. Vedete, guardate quanto è bella questa alle mie spalle. Sono due braccia che formano la croce. E la croce ci dice che c'è un asse verticale. L'asse verticale è il mio rapporto con Dio. Gesù quante volte ci ha detto che era in contatto diretto col Padre, che faceva la volontà del Padre, che lui era venuto per compiere il progetto del Padre. Ecco, la fedeltà a Dio. Dio al primo posto nella nostra vita. Ma poi c'è l'asse orizzontale, e l'asse orizzontale è l'incarnazione di Cristo, è il prendere sul serio tutti i problemi umani, entrare davvero nella sostanza delle scelte umane, ma entrarci con giustizia, con donazione totale, con solidarietà. E Gesù ha solidarizzato veramente con ciascuno delle sue creature fino alla morte. Allora tenetele insieme queste due cose: fedeltà all'umano, fedeltà al divino. E allora scopriamo che nell'incrocio di questi due assi, quello verticale e quello orizzontale, si fa fatica. Tant'è vero che qualcuno butta via l'asse verticale e dice: basta, di Dio non voglio più saperne niente, faccio quello che voglio io, quello che mi piace. Qualcun altro, altrettanto sbagliato, butta via l'asse orizzontale: non prendo responsabilità, mi ritiro dal mondo, ci pensino gli altri, non mi interessa, cura la mia preghiera, vado a messa la domenica, faccio le mie cose religiose. Sbagliatissimo. I due assi, da quando Dio ha deciso che per salvare l'uomo lui si è incarnato, è diventato uomo come noi, rimanendo il Verbo eterno del Padre, da quel momento i due assi, quello dell'umanità, della solidarietà e quello del rapporto con Dio, non devono più essere staccati. Non posso pregare Dio dimenticando la persona che ho a fianco o il povero che ho incontrato. E non posso ridurre la mia vita a un atto di solidarietà, di carità umana, e dimenticarmi che anche la persona che io sto aiutando è chiamata a diventare figlio di Dio per l'eternità. Allora, concludo, perché so che di solito vado un po' troppo lungo, anche se ci sarebbero tante altre cose da aggiungere. Oggi Gesù ci ha fatto una dichiarazione d'amore e ci ha detto: vuoi veramente che io sia al centro del tuo cuore? Sarò la tua guida, ti aiuterò, ti illuminerò, ti aiuterò a realizzare la tua esistenza, ma tira via gli idoletti, tira via tutte le tue false sicurezze. L'ultima frase del Vangelo: chi non dona tutto quello che ha e si fida di me chi ancora mette tutte le sue sicurezze nelle cose materiali, ma è chiaro che vuol dire che non accetta la mia proposta d'amore, vuol camminare da solo, vuol salvare la sua vita per conto suo. Allora continuiamo l'Eucaristia chiedendo al Signore che vogliamo rispondere con amore al suo amore, che vogliamo davvero essere accoglienti, innamorati di Lui, perché di Lui ci fidiamo. E allora quando faremo la comunione in modo particolare, chiediamogli: Signore, aiutaci, come hai fatto Tu, a essere totalmente immersi in questo mondo, lavorando con giustizia e con solidarietà, ma con il cuore assolutamente unito al Tuo, in un amore che speriamo diventi la nostra gioia per tutta l'eternità.